Gocce di storia. 33esimo episodio. Maria di Scozia. Nella mia fine è il mio principio.
Salve e bentornati a una nuova puntata di Gocce di storia, il podcast amatoriale di storia. Ci eravamo lasciati l'ultima volta con la fine del complotto Ridolfi, che aveva visto salire al patibolo alcuni congiurati e l'inasprimento delle condizioni di prigionia che Maria doveva subire. Ora dobbiamo fare un balzo in avanti di circa 13 anni, perché dal 1571 saltiamo al 1584. Questo gap di 13 anni ha un motivo. Il fatto è che Maria in quei 13 anni visse una vita essenzialmente tagliata fuori dal mondo. Vi furono certamente degli eventi, ma di minore portata. Maria diventò sempre più parte integrante dello sfondo politico inglese. Come ho accennato l'altra volta, alcuni nobili la vedevano come un mostro che cresceva dentro il loro seno, no? Come una serpe in seno. Una bestia che si tenevano dentro casa e che poteva diventare via via più pericolosa. Maria visse in condizioni di prigionia accettabili, poteva talvolta uscire, fare qualche cavalcata, poteva fare un po' di carità, recarsi talvolta nei luoghi vicini al posto in cui risiedeva come prigioniera, ma di fatto gli eventi che avvennero intorno a lei furono assolutamente di portata minore. Maria andò davvero quasi da una parte sbiadendo e dall'altra parte incancrenendosi dentro, ovviamente dal punto di vista degli inglesi, dentro la loro stessa nazione. Col passare degli anni Maria divenne sempre più scomoda, anche se di fatto, appunto, per lungo tempo non fece assolutamente nulla, nulla degno di nota almeno. Partiamo dal 1584 perché da lì in poi i rapporti con suo figlio Giacomo si interruppero praticamente del tutto. Io trovo che questa sia la parte più drammatica della vita di Maria, forse perché sono madre da poco tempo, da poco più di 2 anni. Io posso immaginare anche il dolore che lei deve aver provato nel lasciare suo figlio, e è pateticamente tenero il tentativo che ella fece di mantenere sempre vivo il ricordo di lui, ma il rapporto anche con lui. Maria gli scriveva lunghe lettere, cercava di tenere vivo in quel figlio che non vedeva da anni, da quando aveva 10 mesi. Un rapporto che ovviamente non poteva essere, perché Giacomo era stato allevato da persone non solo protestanti, ma che vedevano Maria come non solo come il fumo negli occhi, ma anche come una sorta dell'incarnazione del maligno. A Giacomo venne insegnato che Maria era nel migliore dei casi un'adultera, nel peggiore dei casi l'assassina di suo padre. Poi Giacomo prese talvolta anche le difese di sua madre, ma si ha più l'impressione che lo facesse per una sorta di dovere filiale che credo, spero, sia congenito, più che per un reale affetto. Perché alla resa dei conti, Giacomo non mosse un dito, come poi vedremo in questa puntata. Dicevo che arriviamo al 1584 perché in quell'anno Giacomo paventò una soluzione. Paventò a Elisabetta e soprattutto a sua madre di dar vita a una sorta di regno per associazione. Questo avrebbe voluto dire che madre e figlio avrebbero governato insieme e Maria ovviamente sarebbe tornata in Scozia. Maria giubilò, vide le porte della prigionia aprirsi, questo figlio che non vedeva da anni, che si prodigava per lei, per la sua libertà, era la risposta non solo alle sue preghiere di prigioniera, ma anche la risposta alle sue preghiere di madre. Vedeva i frutti dei suoi sforzi nel mantenere vivo il rapporto con Giacomo, non solo in virtù della sua liberazione, ma anche in virtù probabilmente di un autentico amore materno. Tuttavia Giacomo si rese ben presto conto che la faccenda aveva poco senso per lui. Appartenevano a 2 generazioni diverse, il ritorno di Maria in Scozia avrebbe posto non pochi problemi, e quindi cominciò a tornare sui suoi passi. C'è da dire che Giacomo aveva una dote che Maria non aveva mai avuto, la doppiezza. Perché se da una parte tendeva la mano alla madre, dall'altra tendeva la mano a Elisabetta. Ben presto comprese che Elisabetta era l'unico interlocutore con cui valeva la pena parlare. E agì di conseguenza. L'emissario che Maria incaricò per trattare questo affare la tradì. Passò dalla parte di Giacomo, perché stare al servizio di una sovrana prigioniera quando poteva entrare al servizio di un sovrano che invece era sul trono effettivamente, no? E quindi, prima ancora che se ne rendesse conto, Maria vide questo progetto sfumare. Ovviamente per Giacomo la stessa esistenza della madre era un problema, c'erano due re di fatto, no? La regina e il re. Giacomo scriveva alla madre delle lettere appunto dove c'è una devozione un po' meccanica, firmandosi Giacomo R, anche se era in realtà sua madre ancora, la regina, quindi c'era davvero un po' di problematiche da risolvere. E mentre Maria sperava e pregava disperatamente di essere liberata, vedeva le sue speranze sfumare. Alla fine Maria addirittura arrivò a fare delle richieste modestissime. Chiese che, come condizione per il suo rilascio, chiese che Giacomo si sposasse secondo il parere di Elisabetta. Era disposta a concedere un'amnistia a tutti coloro che le avevano fatto del male. Addirittura al posto del rilascio era disposta persino a rimanere in Inghilterra, però libera. Non in Scozia, ma libera. Quindi questo rende l'idea di come fosse arrivata ad essere disperata, di quanto la prigionia la stesse schiacciando. E ovviamente, come dicevo, questo piano sfumò perché Giacomo fece un voltafaccia e si alleò con Elisabetta. Alla fine pensò che dell'approvazione dei francesi non gliene poteva importare di meno. E tutto sommato era molto molto meglio coltivarsi Elisabetta, perché se la fosse coltivata bene sarebbe stato magari nominato lui erede al trono d'Inghilterra. E quindi quando Maria lo seppe, per una volta andò su tutte le furie. E questa rabbia la portò a ripudiare completamente suo figlio. Lo ripudiò formalmente proprio. E questo ovviamente per lei fu un colpo durissimo. C'è da dire che Giacomo non aveva davvero avuto le condizioni per amare questa madre. Era vissuto in un ambiente duro, aveva... Suo nonno, il conte di Lennox, il padre di Darnley, era stato assassinato, anche lui, un altro reggente morto, e lui era stato portato via in tutta fretta mentre guardava il cadavere martoriato di suo nonno. Non si può dire che avesse avuto un'infanzia delle più felici o delle più tranquille, unita al fatto che appunto non gli era stato insegnato ad amare sua madre, e l'amore materno deve essere coltivato, deve esserci una relazione, e visto che una relazione non c'era stata, si era arrivati a questo. E Giacomo venne ripudiato, e duole dire che a Giacomo di questo ripudio probabilmente non importò molto. Molto di più ovviamente addolorò invece Maria. Tra la fine del decennio del 1570 e l'inizio del 1580 vi furono poi dei rigurgiti anticattolici. Come abbiamo detto già qualche puntata fa, era stata emanata una bolla di scomunica contro Elisabetta, che poi aveva finalmente preso corpo. E intorno al 1580 cominciarono poi ad arrivare in Inghilterra tutta una serie di gesuiti, il cui compito era ovviamente quello di convertire quante più persone possibili. Ovviamente il governo inglese reagì, e reagì anche malamente, e anche i cattolici iniziarono effettivamente a stare un po' sulle loro. Infatti, se da una parte non volevano che il Parlamento ordinasse loro di abiurare la fede delle loro famiglie e la fede in cui loro stessi erano cresciuti, dall'altra non erano poi neanche così sicuri di voler essere accusati di ribellione o peggio a causa di una bolla papale, perché tutto sommato loro dovevano rispondere a Elisabetta, che era anche a capo della Chiesa. E quindi in Inghilterra la situazione era davvero molto molto incerta per i cattolici in quel momento. tanto che alla fine il Parlamento decise di prendere in mano la situazione ed emanò un atto chiamato l'Act of Persuasion, con il quale fu addirittura definito reato di alto tradimento il ritornare in seno alla Chiesa Cattolica. Poi nel 1585 questa accusa di alto tradimento venne estesa addirittura ai gesuiti che mettevano piede in Inghilterra con l'intenzione di convertire della gente. Questo perché riguarda Maria? Perché Maria era cattolica. E quando c'erano dei movimenti in seno alla religione cattolica in Inghilterra, lei, volente o nolente, si ritrovava di nuovo sotto l'occhio del bue del riflettore sul palcoscenico. Perché lei era cattolica ed era una regina, e c'era sempre qualche cattolico disposto a cospirare o a tessere trame e intrighi per rimettere lei sul trono e togliere Elisabetta, che invece era protestante, e tornare tutti insieme al cattolicesimo. Questi complotti, che in quegli anni ce ne furono due di fatto, a brevissima distanza uno dall'altro, uno nel 1583 e uno nel 1584. Uno era ad opera di un uomo che il cognome faceva Perry e l'altro invece ad opera di Francis Throckmorton, che aveva avuto dei trascorsi anche a livello di parentele entro la casa reale inglese come cortigiano. Questi complotti avevano la scarsissima possibilità di riuscita, quindi il problema non era la riuscita del complotto, il problema era il complotto stesso, perché Maria tutte le volte dopo veniva vista come una minaccia. Lei poteva anche dire, giurare e spergiurare che non ne sapeva nulla, e della sua corrispondenza che poi venne esaminata effettivamente pare che di quei due complotti lei sapesse poco e niente. Lei anche quanto non poteva fare niente, ma non di meno Maria era vista come un pericolo, proprio in un momento in cui appunto i cattolici erano in movimento, c'era davvero qualche sommovimento interno, e questi sommovimenti per lei erano pericolosi, e questo iniziava a sottolineare sempre di più agli occhi di qualcuno quanto la sua stessa esistenza fosse pericolosa, perché era la sua esistenza che poi sotto sotto alimentava questi sommovimenti. In quel periodo, peraltro, in maniera direi anche abbastanza drammatica, Maria iniziò ad isolarsi dai suoi parenti, da coloro che dovevano guidarla e che potevano guidarla, perché Maria, tagliata sempre più fuori, era nelle mani ovviamente di coloro che con il mondo potevano interfacciarsi, ma arrivò a estraniarsi piano piano da queste persone, arrivò a credere che i suoi parenti, i Guisa, non volessero davvero la sua liberazione, che la Francia e la Spagna guardassero a lei soltanto come una persona che aveva un peso politico, valeva la pena liberarla, sì o no? Se sì, solo perché poteva avere una valenza politica, per Maria ovviamente la risposta era no, lei doveva e voleva essere liberata perché voleva essere libera, non credeva che loro ci tenessero, i Guisa sicuramente ci tenevano in un qualche modo, tuttavia l'isolamento probabilmente, l'ho già detto e lo ripeto, inficiò profondamente le sue capacità di giudizio, e in un momento in cui aveva tutto il bisogno possibile delle persone che potevano ancora aiutarla, lei arrivò invece a isolarsi, cominciò a tessere trame sue che poi non potevano essere anche messe in atto in maniera efficace, e a fidarsi sempre di meno delle persone che la servivano, perché persone che la servivano con una certa fedeltà c'erano ancora. Ovviamente, ed è anche plausibile, il fatto che Giacomo avesse fatto questo voltafaccia clamoroso per lei era stato un colpo terribile, e con i Guisa aveva anche dei dissidi di tipo economico, perché la sua rendita vedovile era essenziale per lei per mantenersi, ma non era mai pagata regolarmente, tanto che, se non sbaglio, quando ella alla fine morì c'erano addirittura ancora dei conti da saldare, e tutte queste cose alimentavano in lei l'idea di essere sola, che nessuno tenesse veramente a lei. In un momento dove, ripeto, avrebbe dovuto invece affidarsi completamente alle persone che ancora potevano relazionarsi con il mondo esterno. Come ho detto, comunque, Maria iniziava ad essere percepita come sempre più pericolosa, tanto che uno dei segretari più qualificati di Elisabetta escogitò un provvedimento ad arte con lo scopo poi un giorno di poterla giustiziare nella piena legalità. Francis Walsingham, che era stato una spia ed era stato anche a capo di una rete di spie e aveva parecchie esperienze in proposito, era un politico navigato ed estremamente machiavellico, riprese l'idea dell'associazione a cui aveva dato vita Giacomo in quel periodo, ma la girò ovviamente a suo vantaggio. Questa associazione prevedeva che si firmasse un patto. Tutti coloro che firmavano giuravano di far condannare per alto tradimento, denunciare e condannare per alto tradimento, tutti quelli che avessero fatto un complotto contro la regina. Ma Walsingham non si fermava qui. In quella condanna per alto tradimento dovevano essere comprese anche le persone che avrebbero beneficiato di quel complotto, che fossero a conoscenza o meno del complotto stesso. Questa per Maria era una condanna a morte fatta e finita. Infatti ci sarebbe stato, prima o poi, qualcuno che avrebbe ordito un complotto e a quel punto Walsingham avrebbe potuto sfoderare il suo patto di associazione, condannare a morte Maria e liberare Elisabetta da un problema che stava diventando sempre più ingombrante. Maria capì la gravità della faccenda e si offrì addirittura di firmare quel patto, in modo da poter mettere nero su bianco la propria onestà, la propria fedeltà alla regina. Questa possibilità le viene negata. Anzi, a ridosso più o meno del ripudio che ella fece a Giacomo, le sue condizioni di prigionia peggiorarono ulteriormente. Infatti, Shrewsbury, che era stato per anni il suo carceriere, aveva subito tutta una serie di traversie personali che qui non elencheremo e che l'avevano vista coinvolta marginalmente, e quindi ella venne spostata, riportata a Tewkesbury, un posto che, come abbiamo visto, lei odiava, e venne messa nelle mani di un nuovo carceriere, Amias Paulet, un puritano di ferro, che era fermamente deciso a odiare il più possibile e a rendere il più possibile penosa la vita di Maria, perché secondo lui era una donna che nella vita aveva commesso un sacco di brutture ed era ora che pagasse per quello che aveva fatto. Grazie a Dio la permanenza a Tewkesbury di Maria durò poco e venne poi trasferita in un'altra residenza. Questo trasferimento fu orchestrato da Walsingham, che era oltremodo deciso a porre fine alla vita di Maria. In quel momento prese vita un altro complotto, malandato, sgangherato, che Walsingham trovò immediatamente. Anziché mettere immediatamente in atto il suo piano circa l'associazione, decise di prendere uno dei congiurati, che era una mente piuttosto plagiabile, diciamo, e il congiurato in questione era anche piuttosto giovane, e portarlo dalla sua parte, ovviamente in gran segreto. In tutto questo, Maria era rimasta praticamente per mesi, quasi un anno forse, senza riuscire ad avere notizie dal mondo esterno, perché tutte le sue lettere venivano intercettate e bloccate. Ora, le lettere ripresero a fluire, ma sotto il diretto controllo di Walsingham, attraverso ovviamente questo corriere che si chiamava Gilbert Gifford. È chiaro che in una rete di persone che tessono un piano, un solo infiltrato porta poi al crollo del piano stesso. E Gifford era l'orecchio e l'occhio che serviva a Walsingham. Quindi Maria scriveva le lettere, le dava a un servitore, erano lettere in codice, che le dava al birraio locale, che le dava a Gifford, che le portava a Londra, dove venivano decifrate perché Walsingham si era procurato il codice, dopodiché venivano spedite in Francia. Tutto questo giro, che era complicato, prendeva del tempo, prendeva circa 2 mesi, ma questo ritardo a Maria veniva spiegato in vari modi, insomma, la corrispondenza doveva essere portata fuori dal paese con sotterfugi. Maria era disposta a credere a queste cose. Sotto i suoi occhi veramente iniziava a tessersi la sua condanna a morte, perché di lì a poco esplose il complotto di Babington, che fu quello che alla fine portò effettivamente alla sua caduta. Ora, c'è da dire che il complotto che Gifford aveva messo in piedi era veramente, come ho detto, sgangheratissimo, e in quel momento non è che c'erano poi tante persone disposte ad aiutare Maria. In tutti gli anni della sua prigionia, a dire il vero, la maggioranza dei complotti che erano stati fatti erano stati, nel migliore dei casi, un po' raffazzonati, perché erano sempre tutti finiti male o malamente proprio. Gli scozzesi, c'è da dirlo, non è che avessero mosso poi più di tanto le mani per riprendersi la regina. D'altro canto, Maria era stata una sovrana che si era trovata in un momento storico complicato, aveva fatto il suo lavoro, tuttavia gli scozzesi non avevano percepito la sua presenza come un buon governo. Il papato, che sarebbe stata una potenza in grado di aiutarla, non era rimasto soddisfatto della sua tolleranza. Ora, quando Maria ormai era prigioniera da 18-19 anni, il vento stava mutando. Iniziava a essere vista come una potenziale martire della fede cattolica. Ora, il cattolicesimo si c'entra, ma fino a un certo punto, nel senso che Maria non manifestò mai la volontà di immolarsi per la fede cattolica. Il fatto che lei fosse così problematica per via della sua fede è perché c'erano ancora dei cattolici in Inghilterra, mentre un martire è solitamente qualcuno che volontariamente sacrifica la propria vita per la religione, ma lei non aveva mai dato mostra di questo. Tuttavia, l'aura di cui la si cominciò a rivestire fu questa: una donna che aveva visto la propria vita finire fra quattro mura in virtù della fede che lei professava, mentre in realtà era sì la fede che lei professava, ma era un problema di natura eminentemente politica, perché in Inghilterra religione e politica andavano a braccetto ancora, no? E anche il protestantesimo e il cattolicesimo erano, appunto, come abbiamo visto, tutt'altro che amalgamati. Quindi io forse a torto ascrivo anche quest'ultimo aspetto alla politica, ma per me è tale, la religione per me attiene alla sfera spirituale. Di spirituale qui c'era ben poco. C'era il fatto che Maria era un problema, punto. Se si fosse convertita al protestantesimo, probabilmente la vita le sarebbe stata risparmiata. O forse no, però avrebbe avuto magari un po' più chance, ecco. In più, tutte le persone che erano state bambine quando lei era diventata prigioniera erano finalmente cresciute e la vedevano come un'eroina romantica. La donna, la principessa segregata nella torre del castello che aspettava soltanto che un bel principe andasse a liberarla. E alla fine, effettivamente, un bel principe si fece avanti. Era Sir Anthony Babington. Non so quanto c'entrasse la propaganda cattolica nelle scelte che gli fece. A dire il vero, addirittura Maria era ancora in vita quando venne inserita nei martirologi, perché era scritto come ella avesse sacrificato la propria vita per la fede cattolica, eccetera. Io non so quanto questa presentazione abbia influito sulle scelte di Babington o quanto egli appartenesse davvero a quella generazione che vedeva in lei la damigella in pericolo da salvare, la classica damsel in distress. Peraltro Babington apparteneva a una famiglia nobile di buon livello, quindi era sicuramente a conoscenza di quello che era successo negli anni in cui Maria era stata imprigionata. E alla fine Babington decise di tessere un complotto per liberarla. Peccato che di questo complotto Walsingham fosse perfettamente a conoscenza fin da subito. Non appena Babington iniziò a scrivere la prima lettera, Walsingham la intercettò e lasciò che le cose seguissero il loro corso. Ovviamente per uno scopo: uccidere Maria. Maria si avvicinò a Babington anche piuttosto cautamente. Quando alla fine arrivarono a essere in contatto, egli le espose il suo piano per sommi capi. Doveva esserci ovviamente un'invasione straniera in grande stile, perché altrimenti non avrebbe avuto successo. I cattolici inglesi dovevano sollevarsi e ovviamente Maria doveva essere restaurata sul trono e di conseguenza Elisabetta doveva essere eliminata. Questa volta Maria qua avrebbe potuto rispondere freddamente, prendere tempo, invece non lo fece. In quello stesso periodo, qua siamo nell'estate del 1585, Maria seppe che Giacomo aveva firmato un trattato di alleanza con Elisabetta. Probabilmente per Maria fu un altro duro colpo e che la spinse ad agire in maniera impulsiva. Anziché rispondere freddamente, accolse bene o male la lettera, dicendo che sì, recepiva quanto Babington scriveva e approvava quantomeno in linea di principio i suoi progetti, quindi di fatto approvava in linea di principio che Elisabetta venisse uccisa. Ora, dopo 19 anni quasi di prigionia, posso ben capire che una persona arrivi a considerare l'omicidio come un metodo assolutamente fattibile pur di uscire da una situazione insostenibile. Peccato che Walsingham non la pensasse allo stesso modo. Infatti intercettò anche questa lettera, aggiunse un po' scritto fasullo, nel quale, imitando la calligrafia di Maria, si chiedeva a Babington i nomi dei congiurati in modo che ella potesse sapere chi ringraziare. Babington abboccò, scrisse i nomi dei congiurati, ritornò la lettera nelle mani di Walsingham. A quel punto iniziarono gli arresti e Babington venne arrestato alla metà di agosto del 1585. Babington aveva tanto spirito romantico, ma aveva pochissimo spirito, perché purtroppo venne torturato e sotto tortura disse praticamente tutto, cose che Walsingham già sapeva, ma che aveva bisogno di sentirsi dire da Babington stesso. Da quel momento in poi il destino di Maria era segnato. Venne presa da Chartley, venne portata a Tixall, dove rimase per 2 settimane in assoluto silenzio, nel senso che nessuno le disse niente, non le venne detto nulla. I suoi appartamenti a Chartley vennero razziati, le venne portato via qualunque cosa. Già Poleno le aveva reso la vita facile, adesso la sua vita diventò proprio un inferno. Elisabetta venne messa chiaramente al corrente di quanto si andava ordendo. Da un punto di vista filosofico si può anche dire che Maria fosse legittimata a fare quello che stava facendo, perché appunto si poteva considerare bene il fatto che ella era tenuta in prigione da un tiranno. Peccato che Walsingham, appunto, come ho detto, non la pensasse allo stesso modo. Venne appunto portata a Tixall, tornò poi a Chartley e poi alla metà di settembre venne portata in quella che sarebbe poi stata la sua ultima dimora. Infatti il 25 di settembre giunse al castello di Fotheringhay. Era un castello non troppo lontano da Peterborough e lì si sarebbe tenuto il suo processo. Un processo che ovviamente era già scritto, perché Walsingham voleva una sola cosa, un bel verdetto di morte, ed era estremamente determinato ad ottenerlo. Peccato che adesso doveva scontrarsi con Maria, perché Maria aveva capito che doveva morire, solo che voleva morire a modo suo. Fece suo questo alone mistico di martire cattolica e decise che la sua morte sarebbe stata proprio questo. Lei voleva morire da martire, rappresentante, simbolo, agnello sacrificale di una fede vessata, e si adoperò fino all'ultimo per avere effettivamente un processo dove esporre le proprie ragioni e morire secondo il modo in cui lei aveva pianificato. L'avevano privata della libertà per tanti anni, non aveva potuto più fare un solo passo da donna libera, ma avrebbe potuto morire come voleva, finalmente un piano tutto suo che poteva portare a compimento. E si adoperò a tal punto che alla fine effettivamente fu questo che successe. Il processo, ovviamente, come ho detto, era un processo molto molto più che fasullo. Tuttavia il processo, benché fasullo, poneva tutta una serie di problemi. Infatti Maria non poteva in teoria essere processata in Inghilterra, perché non esistevano dei pari che potessero giudicarla. L'unico pari che esisteva era la regina Elisabetta, ma tendenzialmente una sola persona non poteva giudicare l'altra. Vi erano tutta una serie di problemi giuridici che sembravano difficili da scavalcare. Venne tentato in ogni modo di dimostrare che Maria era suddita di Elisabetta. Il problema era che era assolutamente indimostrabile, perché Maria era ancora formalmente la regina di Scozia e quindi i nobili inglesi non potevano giudicarla. Alla fine Walsingham tirò fuori dal cappello il suo atto di associazione che aveva fatto firmare. Secondo lui questo atto di associazione spazzava via qualunque dubbio. Chiunque fosse stato sorpreso a complottare o essere beneficiario di un complotto, qualunque fosse la sua posizione sociale, doveva essere processato per altro tradimento e via. E alla fine fu questa la linea che si tenne. Maria, che non aveva ancora deciso di morire da martire, si oppose fermamente, tanto che per quasi un mese si rifiutò di apparire di fronte al tribunale. Alla fine cedette soltanto il 14 di ottobre. Per questo fu molto criticata. Venne criticata perché sacrificò la sua posizione regale per rendere conto delle persone che davvero non potevano giudicarla. In termini giuridici non potevano. Tuttavia Maria lo fece perché voleva dire la sua. Voleva difendersi, poter far sentire per una volta la propria voce. E la sua voce suonò chiara e decisamente forte. Ella fece presente che se era arrivata a tanto è perché l'avevano condotta a tanto. Era stata tenuta incarcerata ingiustamente, lei che non aveva mai fatto nulla, che era sempre stata amica e buona sorella della regina, che sì, aveva avuto, ai tempi in cui era giovane, delle pretese sul trono d'Inghilterra, ma era stata spinta dal suocero, non era certo farina del suo sacco, non aveva mai fatto nulla in prima persona per nuocere Elisabetta, quindi perché processare lei, che non aveva mai fatto niente? Perché accanirsi su una donna malata, di mezza età, con la memoria che svaniva, che ormai non aveva più nessuna voglia di governare, neanche se le avessero dato il trono di Scozia, lei lo voleva? Perché accanirsi contro di lei e non contro i reali cospiratori? Perché? Ovviamente la domanda era retorica. Lei sapeva, aveva capito di non poter vivere, ed è da lì che nasce la sua decisione di morire da martire. È da lì che parte la sua imitazione di Cristo, no? Di seguire le sue orme, di immolarsi sulla croce, simbolicamente parlando, ovviamente. Le sue parole vennero ascoltate, ovviamente non furono accolte perché venne considerata colpevole. Soltanto uno dei commissari chiamati a giudicarla non ebbe il cuore di condannarla e sollevò dei dubbi. Si chiese davvero se era legittimo condannare qualcuno che non aveva mai fatto niente. Eppure, ovviamente, la risposta fu sì. Il 4 di dicembre del 1585 venne promulgata formalmente la sua condanna a morte. E Maria iniziò a prepararsi. Iniziò a prepararsi per quella che lei riteneva una fine inevitabile. Anzi, Maria aveva un ultimo timore, che la privassero di una morte pubblica. Lei voleva morire da martire, non vittima del veleno. Tuttavia, almeno in questo fu accontentata. C'era un altro problema adesso. Elisabetta non voleva firmare il decreto. Elisabetta aveva paura. Aveva paura a uccidere una regina consacrata. Sapeva che era un atto forte, che difficilmente sarebbe passato sotto silenzio nel teatro della politica estera. Sapeva che poteva creare un pericoloso precedente. E soprattutto sapeva che poteva guastare i propri rapporti con la Francia, la Spagna e non ultima con la Scozia. Maria peraltro stava cambiando il testamento, cambiò il testamento, diseredò Giacomo e nominò suo unico erede Filippo di Spagna, quindi anche erede al trono d'Inghilterra, se lei, dato che Elisabetta non aveva figli, Maria era la parente più prossima, passava la palla agli spagnoli. Quindi a fronte di questo Elisabetta era indecisa e l'unica grande palla che poteva pesare sulla bilancia era Giacomo. Era Giacomo che avrebbe potuto salvare la madre, perché se Giacomo avesse messo in discussione l'alleanza anglo-scozzese, se avesse fatto capire a Elisabetta che se un solo capello fosse stato torto a sua madre, l'alleanza sarebbe saltata. E quindi i loro buoni rapporti e la successione al trono e tutto il resto fosse andato a monte, e probabilmente il destino di Maria sarebbe stato diverso. Ma Giacomo decise di non fare nulla. In una assoluta indifferenza lasciò la madre al proprio destino. La Scozia avrebbe potuto invadere l'Inghilterra, Giacomo avrebbe potuto minacciare di invadere l'Inghilterra. Se giustiziate mia madre, io vi invado. Niente di tutto questo fu fatto, e nel momento in cui Giacomo fu chiaro che non avrebbe fatto niente, La Francia minacciava, ma non avrebbe fatto niente. Allora il destino di Maria era veramente segnato. Elisabetta tentennava ancora, tanto che il provvedimento di morte di Maria dovette essere messo in mezzo a una pila di incartamenti in modo che ella potesse quantomeno credere di firmarlo così, per puro caso. L'ira di Elisabetta poi fu comunque ferocissima. Lei arrivò addirittura a chiedere che Maria venisse uccisa in segreto, in modo che il sangue di Maria non ricadesse sulle sue mani, ma nessuno dei suoi uomini fu disposto a perpetrare un omicidio di questo genere e, ripeto, la sua ira fu grandissima. A morte avvenuta, Elisabetta accusò il segretario che le aveva portato il documento di averglielo fatto firmare a tradimento, mai nulla di più falso poté essere detto, almeno in merito a questa faccenda. E alla fine, appunto, col provvedimento firmato, Maria doveva morire. E morì l'8 di febbraio al castello di Fotheringay. Le fu portato un preavviso brevissimo, peraltro, di circa 24-36 ore. Maria dispose rapidamente i propri affari, lasciò qualche lascito qua e là, pregò. Accettò la fine, devo dire, con una calma davvero ammirevole. Venne portata nella sala dove era stato allestito il patibolo. Addirittura subito pareva che le sue dame non potessero essere con lei, poi alla fine gli fu concesso di presenziare a patto che non facessero troppo rumore, leggi non piangessero troppo, e Maria si distese sul patibolo e il boia le tagliò la testa con due colpi, perché il primo non andò a buon segno e il secondo sì. Maria venne quindi messa in un feretro e fu lasciata a Fotheringay per molto molto tempo. Maria fu giustiziata a febbraio e venne spostata nella cattedrale di Peterborough soltanto nel mese di luglio, a porte chiuse praticamente, perché andò di notte in una cerimonia super segreta, perché non si voleva che fosse fatto oggetto di venerazione. Perché Maria, morendo da martire, perché ella disse che davvero moriva come Gesù, moriva per la fede, lei moriva per la fede cattolica, era il suo essere cattolica che le era costato la vita, e questa sua morte portò effettivamente i cattolici a venerarla in qualche modo. E Walsingham, che temeva che ci fossero delle manifestazioni di affetto eccessive, ed Elisabetta anche, fece tutto di notte. E poi successivamente Maria venne poi spostata e venne spostata a Westminster. Quando Giacomo salì sul trono, perché dopo la morte di Elisabetta il trono fu di Giacomo, il testamento di Maria venne recepito da Filippo, che si apprestò a invadere l'Inghilterra con l'invincibile armada, che venne poi spazzata via da una bella tempesta. Quindi già il trono lo ereditò Giacomo, e a quel punto lui fece una bella tomba per Elisabetta e gli venne ricordato che forse era il caso di fare anche una bella tomba per sua madre, e quindi venne portata a Westminster. E Maria è ancora lì. A Westminster, vicino alla cugina che l'ha uccisa, vicino anche a Maria Tudor. Abbiamo dedicato tante puntate alla vita di Maria di Scozia perché la trovo una figura estremamente tragica, una donna che fu sicuramente inadatta a governare, circondata da persone che non la seppero consigliare, che misero sempre i loro interessi davanti a quelli della nazione e quindi anche davanti a quelli di Maria, una donna passionale, impulsiva, assolutamente incapace di tessere degli intrighi politici in un momento in cui gli intrighi politici erano il pane quotidiano per un sovrano. E con questa morte, che lei volle morire da martire, anche se non fu martire della fede cattolica, fu martire perché fu vittima degli eventi, fu martire degli eventi stessi. Ecco, io trovo che la sua tragicità stia in questo, in un rapporto con il figlio che fu destinato a sparire, procurandole un dolore lacerante. La sua tragicità, il suo essere martire fu lì, è stato lì, secondo me, in una vita dura, amara e in una fine ingiusta, perché venne uccisa per il solo fatto che era viva. La sua sola esistenza era abbastanza per condannarla a morte, e questo, converrete, è piuttosto tragico. Abbiamo intitolato la puntata Nella mia fine il mio principio, non perché volevamo fare un riferimento al famosissimo romanzo di Agatha Christie, ma perché è un riferimento al motto che ella scrisse, a uno dei motti che ella scrisse, ricamando. Infatti, a tutt'oggi, la casa reale inglese discende da lei. Elisabetta II è una diretta discendente di Maria di Scozia. E è per questo che abbiamo intitolato la puntata in questo modo. La vita di Maria fu portata a termine bruscamente, ebbe grandi patimenti, soffrì molto, ebbe una vita dura, dolorosa e difficile, eppure questo non spezzò la linea di discendenza. Quel trono che Elisabetta non le voleva concedere, e che concesse con grande grazia invece a Giacomo, in un qualche modo arrivò comunque a Maria, perché appunto da lei discende tutta la casa reale inglese, da lei in giù sono tutti discendenti suoi. E con questo chiudiamo ovviamente le puntate che abbiamo dedicato a Maria di Scozia, e la prossima volta faremo una puntata invece a parte, diciamo, e poi ritorneremo a finire di occuparci di Elisabetta. Vi ringraziamo per stare con noi, per scaricare il nostro podcast, grazie delle recensioni che ci lasciate e dei commenti, sono sempre assolutamente ben graditi. E da quando registriamo è appena passato il Natale, quindi buon Natale in senso retroattivo e felice anno nuovo con qualche giorno di anticipo. Grazie di nuovo e a risentirci alla prossima. Buonanotte.